I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Tradizionalmente l'estate non è un momento in cui escano moltissimi film, tuttavia è l'occasione spesso di rivedere alcune pellicole particolarmente interessanti della stagione appena trascorsa e che vengono riproposte in sala proprio durante questo periodo. Io vorrei citarne almeno due e vorrei cominciare da un film francese di Samuel Benchetri dal titolo Il condominio dei cuori infranti, che è tratto da due racconti dello stesso autore, dello stesso regista, tratti dalla raccolta Chronique de l'Asphalte, e che fanno da base, diciamo, per la sceneggiatura del film. Il film si apre con le immagini di un grigiore privo di spiragli, il grigiore del cielo, il grigiore di questo condominio sperduto in una terra che non si riesce neanche a riconoscere. Capiremo più avanti che si tratta della banlieue parigina. Ed è veramente una situazione quasi lunare, e non dico a caso appunto questa parola, visto che di lì a poco, proprio dallo spazio, come se venisse appunto dalla luna, un astronauta atterrerà proprio sul terrazzo di questo condominio. La prima situazione in cui vediamo appunto i personaggi del condominio, appunto una riunione condominiale, ma una riunione nella quale si sta parlando di un ascensore che troppe volte ha dei guasti e quindi appunto impedisce agli inquilini di utilizzarlo. L'unico che non vuole partecipare alle spese per il cambiamento dell'ascensore è l'inquilino del primo piano, che dice: io non adopero mai l'ascensore, quindi non desidero partecipare a queste spese. Gli altri lo richiamano al valore della solidarietà, ma lui non se ne dà assolutamente per inteso. Di lì a poco però la situazione precipiterà e lui stesso si renderà conto che l'egoismo e la chiusura dentro se stessi, dentro il proprio piccolo involucro, dentro il proprio piccolo mondo, è il vero male, non soltanto del personaggio che abbiamo lì di fronte, ma sembra dirci Benchetri, proprio dell'essere umano in questo momento storico. Il condominio dei cuori infranti, infatti, raccoglie dei personaggi che hanno una fondamentale mancanza. Ciascuno di loro vive appunto con questo taglio, con questa assenza. Pensiamo per esempio al personaggio di Amida, una donna marocchina che vive in Francia da molti anni e che vive nell'assenza di suo figlio, che è in carcere. Sarà proprio lei ad accogliere, vi dicevo, l'astronauta, interpretato meravigliosamente da Michael Pitt, che per una ragione non meglio precisata finisce col perdere la sua strada appunto nello spazio e atterrare proprio sul terrazzo di questo condominio, veramente venuto da un altrove impossibile, non soltanto gli Stati Uniti ma addirittura appunto lo spazio siderale. E lei trova in lui il rapporto col figlio che le manca, così come lo stesso Michael Pitt trova una casa. Lui, che sta cercando di rientrare in patria, che sta cercando di rientrare nella sua homeland, trova in lei veramente un affetto materno. Un altro personaggio disegnato con la solita straordinaria maestria dall'attrice che lo interpreta, Isabelle Huppert, è il personaggio dell'attrice Jeanne Meillet, che si è appena trasferita in questo condominio appunto della banlieue, il che ci fa già immaginare che la sua carriera non stia proprio navigando in ottime acque, e che interpreta il ruolo di un'attrice famosa negli anni 80. Infatti ogni tanto vediamo tra l'altro anche sullo schermo televisivo, lei mostra al suo giovanissimo vicino un suo vecchio film che lei dice del 1982, in realtà è un film di poco precedente, del 77, il meraviglioso La Merlettaia di Claude Goretta, e trova appunto nel suo vicino, lei che è arrivata appunto in un luogo che di sicuro non le appartiene, in un appartamento di cui normalmente dimentica le chiavi in casa, rimanendo quindi fuori dalla porta, in un appartamento completamente anonimo nel quale non ha nemmeno aperto gli scatoloni del suo trasloco, trova nel suo giovanissimo vicino, che è tra l'altro il figlio proprio del regista, dagli occhi dolcissimi veramente di un giovane adolescente che scopre la sorpresa della vita e del mondo, e trova in questo suo giovanissimo vicino, che parla sempre di una madre di cui abbiamo delle tracce, perché ci sono dei bigliettini che gli lasciano appunto delle indicazioni rispetto a quello che troverà in frigorifero, ma una madre completamente assente, che non vediamo mai nel film, e trova appunto lui nella sua vicina una sorta di figura materna, così come l'attrice trova nello sguardo di questo giovanissimo che non sa nulla della sua carriera, che non l'ha mai vista recitare, trova la ragione anche di un nuovo... di una nuova autenticità per il suo lavoro e probabilmente anche per la sua vita. Abbiamo perduto un po' di vista il nostro così scorbutico inquilino del primo piano. Ebbene, lui proprio in quella riunione di condominio ha visto con una certa curiosità una cyclette a casa appunto del suo vicino presso cui si faceva la riunione di condominio. Ha deciso di acquistarla per sé. Si è addormentato però nella cyclette lasciando il programma automatico e quindi ha percorso, pur senza volerlo, più di 100 chilometri appunto in bicicletta, rovinandosi i legamenti, tant'è vero che è costretto in una sedia a rotelle. E adesso, in sedia a rotelle, è costretto all'umiliazione di dover contare, di dover controllare le entrate e le uscite dei suoi inquilini per non farsi sorprendere mentre usa impropriamente l'ascensore, mentre lo usa pur non avendo partecipato appunto al cambiamento, al rinnovamento dell'ascensore stesso. E quindi alla fine si riduce a dover uscire di casa soltanto di notte, l'unico momento in cui appunto l'ascensore non viene utilizzato dagli inquilini di questo grandissimo condominio. E si reca proprio di notte per riuscire a comprare qualche cosa da mangiare nel vicino ospedale, dove ci sono delle macchinette distributrici appunto di alimentari. E in queste sue sortite notturne incontra un'infermiera di notte, che anche lei vive, e lo comprendiamo, in una totale solitudine. Lei appunto fa sempre il turno di notte, quindi dice: la mia vita è molto tranquilla perché è piena di persone che dormono, non ha evidentemente contatti con nessuno, vive, lo intuiamo, anche da sola. E queste due solitudini si incontrano, trovano nello sguardo dell'altro anche una possibilità di relazione. Lui però, che non può raccontare dello squallore della sua vita, si ispira ad un vecchio film che ha visto in televisione, visto che tutto il giorno appunto è costretto a restare in casa, non fa che guardare vecchi film, e vede un film molto, molto noto del repertorio romantico, che probabilmente ricorderete, I ponti di Madison County, con Clint Eastwood e Meryl Streep. E lui quindi prende a prestito l'identità di Clint Eastwood. Questo nel film I ponti di Madison County è un fotografo che appunto incontra questa casalinga e ha con lei una storia d'amore. E lui finge appunto di essere un fotografo del National Geographic. Lei gli chiede innocentemente di vedere alcune delle sue fotografie e lui, che ovviamente non ha la possibilità di raccoglierne nessuna, con la sua piccola macchina fotografica, una vecchia macchina che apparteneva a sua madre, che ritrova in casa, fotografa il cielo, e lo fotografa in diversi momenti della giornata, perché appunto potrebbe essere il cielo visto dalla Patagonia, visto dall'Amazzonia, visto dalla Cina. Utilizza anche un altro piccolo, comico e commovente espediente, cioè quello di fotografare in realtà dei documentari che passano in televisione per mostrare appunto dei luoghi o dei volti per lui impossibili ovviamente da incontrare, e chiede finalmente a questa donna di poterla fotografare un giorno. Ma all'appuntamento purtroppo lui mancherà quell'appuntamento notturno, perché l'ascensore si guasta, lui non riesce ad uscire appunto da questo ascensore con la sedia a rotelle, ci riuscirà a prezzo di fatiche enormi, strisciando, riuscendo soltanto lui appunto a uscirne e costringendo le sue gambe malate a camminare, a percorrere appunto questo tratto di strada che lo separa dall'ospedale, ma arrivando soltanto il mattino dopo. Quasi a simboleggiare più che mai che è proprio l'incontro con un altro, è proprio lo sguardo d'un altro che ci permette di guarire anche dalle nostre paralisi interiori. Ciascuno di questi personaggi, come vi dicevo, ha trovato una risposta, una presenza che colma quel vuoto interiore che ciascuno dei personaggi porta con sé. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Mio nome è John McKenzie.
Testimone di Geova?
Sei attrice?
Sì.
Sei famosa?
Ma sì. Chi è per la sostituzione dell'ascensore? Contrario?
La solidarietà le dice qualcosa?
Sentiamo, quali film hai fatto?
Non ne conosci nessuno.
Non sei famosa.
È un bel lavoro il suo?
Lavoro di notte, piuttosto calmo. Solo persone che dormono.
Ti vengono a prendere?
No!
Stasera a mangiare couscous?
A casa nostra c'è astronauta.
Ma di dove vieni?
Dallo spazio.
Hai l'Alzheimer?
Sono un fotografo.
Ha fatto il giro del mondo?
3/4.
Io ho già visto questo.
Come?
Nancy, lei suicidare.
Non la guardo più questa serie.
È un film che ho girato nel 1982.
Potrei farle qualche foto?
Perché?
Perché è bella.
E com'è lo spazio?
È come vedere una persona diversa, da un'altra vita.
Mi fa un sorriso.
Non ci riesco, mi dispiace.
No, aspetta. A posto. Aspetta. Va bene, parti.
Ed era dunque il trailer del film Il condominio dei cuori infranti di Samuel Benchetri, che è nelle nostre sale, che è un raro e quindi da non perdere esempio di poesia al cinema. E adesso passiamo al secondo film di cui vogliamo parlare oggi, e 15 minuti d'applausi, così quasi tutti i giornali italiani intitolarono per riportare in cronaca l'accoglienza straordinaria che era stata riservata a questo film al Festival di Cannes, all'ultima edizione del Festival di Cannes dove appunto era stato presentato. 15 minuti d'applausi meritatissimi intanto per le due interpreti, ancora Valeria Bruni Tedeschi che è protagonista anche di questo film e Micaela Ramazzotti, ma anche per una sceneggiatura molto precisa, molto attenta, divertentissima, ironica, sottile, estremamente fine, con un gusto della battuta non lanciata ma appunto tenuta con molta sottigliezza, con molta intelligenza e una sceneggiatura tra l'altro scritta, volevo ricordarlo, con Francesca Archibugi, dallo stesso Paolo Virzì. Soprattutto un film che rievoca un pochino nel suo modo di raccontare, anche nell'ambientazione che ha, certi film dell'Italia degli anni 60. Noi spesso parliamo della commedia all'italiana come di un punto di riferimento a cui molto cinema moderno, molto cinema italiano moderno, si rifà in qualche modo. In questo caso Paolo Virzì ha il pregio di presentarci delle figure femminili di grandissimo rilievo, delle figure insieme buffe, patetiche, drammatiche, intelligenti, forti, in qualche modo, a loro modo, rivoluzionarie. Un po' quello che faceva appunto negli anni 60 Antonio Pietrangeli, se ricordate appunto questo grandissimo autore, grandissimo disegnatore di psicologie femminili. C'è poi naturalmente l'ambientazione, come vi dicevo, quindi la Toscana, la Versiliana in maniera particolare, Viareggio, che anche questo ci riporta ad un certo clima appunto di cinema degli anni 60. Questo non per dire che La pazza gioia sia un film nostalgico, è un film anzi che ci pone di fronte ad una realtà, quella degli ospedali psichiatrici, che fino al 2014, quando appunto il film è ambientato, erano tristemente aperti, e soprattutto ad una realtà, quella della casa famiglia nella quale le due donne protagoniste sono custodite, che presenta degli aspetti di grandissima umanità, perlomeno nella figura della maggior parte appunto degli assistenti. Ci sono ovviamente invece delle figure meno illuminate, ma il film presenta in maniera molto forte appunto questo lato umano e di comprensione appunto umano di quel confine labilissimo che passa tra la cosiddetta normalità e la follia. Le due protagoniste sono molto diverse tra di loro, infatti il loro primo incontro nella casa, appunto in questa casa famiglia, non lascia presagire niente di buono, o soprattutto non lascia presagire un rapporto. Diventeranno invece inseparabili, un po' come Thelma e Louise nel film omonimo, dal momento che anche qui si tratta di una fuga. Una fuga in realtà non preordinata. Le due donne, come vi dicevo, sono estremamente diverse tra di loro. Il ruolo interpretato da Valeria Bruni Tedeschi è quello di una una donna che ricorda in qualche modo la Kate Blanchett di Blue Jasmine, il film di Woody Allen, e non a caso deve molto ad una figura teatrale di grandissimo peso proprio nella storia del teatro, che è Blanche DuBois, da un tram che si chiama Desiderio. Ad un certo punto lei proprio parla della felicità, definendola dove la si trova appunto la felicità, le dice la si trova nelle tovaglie di Fiandra, la si trova nel buon vino, la si trova nelle persone gentili. Proprio questa gentilezza, la gentilezza degli estranei, di cui appunto Blanche DuBois parla nel testo di Tennessee Williams, un tram che si chiama Desiderio, è un po' il tratto essenziale della figura appunto interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. C'è ad un certo punto proprio del film anche un riferimento molto esplicito al dramma di Tennessee Williams, che appare proprio sul comodino, lì dove appunto la donna sta dormendo dopo essersi rifugiata nella casa della madre, che è peraltro interpretata dalla vera madre di Valeria Bruni Tedeschi. Il rapporto con la madre, questo è un punto fondamentale del film. Tutte e due le donne, sia appunto il personaggio di Valeria Bruni Tedeschi sia quello interpretato da Micaela Ramazzotti, hanno rapporti difficili e anaffettivi con madri che non sono state loro vicine nel momento del massimo bisogno. La madre appunto del personaggio di Valeria Bruni Tedeschi è evidentemente una donna costantemente castrante, che non ha nessuna fiducia nelle possibilità della figlia. C'è un momento veramente molto divertente in cui le due donne appunto che si sono rifugiate nella villa di questa signora, una villa che viene per motivi economici affittata al cinema italiano, e la madre ha commentato: si figuri un po', si immagini a che punto siamo arrivati. E le due donne fingono di essere delle comparse, questo per appropriarsi di una macchina, di una Lancia, e fuggire appunto con quell'auto. Ma nel momento in cui stanno per girare la scena e appunto la madre vede sua figlia in procinto di girare una scena, dice: ma che cosa fa? Sta facendo il cinema, secondo me non è portata. Questo proprio a sottolineare l'incapacità appunto di incoraggiamento, l'impossibilità da parte della protagonista, appunto del personaggio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, di avere proprio nel suo passato un bagaglio anche di forza e di fiducia in se stessa che le consenta di affrontare la vita. D'altro canto, l'altro personaggio, quello interpretato da Micaela Ramazzotti, Donatella, così si chiama il personaggio, ha una madre altrettanto distratta, lontana, che non le è stata vicina nel momento decisivo della sua vita, cioè nel momento in cui Donatella, aspettando un figlio da un farabutto, da un uomo che ha approfittato di lei e che non intende riconoscere la paternità del bambino, appunto questa madre non accetta di prendere il bambino con sé, e in questo modo fa sì che il bambino venga invece poi messo in affido e poi in adozione. Ed è questo il dramma grave appunto di Donatella, che è alla ricerca di questo suo figlio Elia, che è stato affidato appunto ad una famiglia perché lei è stata giudicata incapace di servirsene. E noi seguiremo appunto questa vicenda, questa ricerca, fino ad una scena commoventissima che avviene sulla spiaggia, che non vi anticipo, ma in cui c'è un bellissimo rapporto non solo madre-figlia, ma anche e soprattutto, e questo veramente con molta delicatezza da parte del registro, tra madre vera e madre adottiva, che pur non parlandosi, ma soltanto con uno scambio di sguardi a breve distanza l'una dall'altra, è come se si affidassero reciprocamente. L'una affida all'altra appunto il figlio che non può tenere con sé, l'altra si fida e accetta appunto questo onere, come promettendole appunto la cura e l'amore di cui quel bambino ha bisogno. Ovviamente, parlando di follia, parlando di qualcosa che costantemente tra l'altro viene ricordato, c'è qualcuno che ad un certo punto, un personaggio che dice: ma che siete pazze? Valeria Bruni Tedeschi risponde: secondo alcune perizie sì. E quindi appunto di questo confine labilissimo tra quella che è la normalità e la follia, come vi dicevo, il film presenta moltissimi momenti divertenti, scanzonati, in cui la reazione appunto delle due donne, e in maniera particolare devo dire questo è affidato proprio alla bravura, all'intelligenza, allo snobismo molto divertente di Valeria Bruni Tedeschi, raggiungono dei momenti appunto di grande ilarità, di grande ironia. A Michele Ramazzotti è invece affidato un personaggio un po' più borderline in realtà, che ha tentato il suicidio come ultimo gesto di disperazione per rimanere attaccata ad un figlio che vogliono strapparle, e che è essa stessa una figlia non risolta, non solo per il rapporto con la madre che appunto descrivevo un attimo prima, ma anche per il rapporto con un padre assente, un padre musicista che ha suonato molti anni fa con Gino Paoli, che ha raccontato a sua figlia che la canzone Senza fine l'ha scritta lui e che l'avrebbe donata appunto a Gino Paoli, e che per questo da questo sono nate le sue disgrazie, da non essere stato capace appunto di gestire bene la propria ispirazione e la propria arte. E un padre, quindi anche qui un padre assente, un padre lontano, quello che non accetta anche qui di occuparsi della figlia, affidandola invece all'ospedale, all'incubo dell'ospedale psichiatrico, o forse speriamo a questa casa famiglia dove invece le due donne trovano una maggiore umanità, comprensione, vicinanza. La fuga che le vede protagoniste e che forse rappresenta in qualche modo nell'equilibrio del film, forse l'unico punto debole veramente del film, a causa di una sorta di ripetitività di certe situazioni e ovviamente in alcune determinate occasioni, come per esempio la cena in un ristorante costoso, la prevedibilità della chiusura appunto di quella scena. Quindi, a parte diciamo questa ripetitività, a cui forse avrebbe giovato una maggiore asciuttezza dal punto di vista proprio dei tagli in sede di sceneggiatura, la fuga, quindi vi dicevo, che le vede protagoniste non è preordinata. Capita quasi per caso. Succede perché il pulmino che dovrebbe andare a riprenderle dal vivaio dove queste donne quotidianamente lavorano è in ritardo. E proprio Valeria Bruni Tedeschi, che vedendo un autobus passare, incoraggia appunto le sue amiche, le sue compagne a seguirla per prendere questo autobus. A seguire in realtà è soltanto Donatella, appunto il personaggio interpretato da Michaela Ramazzotti. Le altre invece restano in attesa del pulmino che le riporterà alla casa famiglia, e comincia così quasi involontariamente, perché il pullman ovviamente non le porta verso la casa famiglia ma le porta invece al capolinea, comincia questa sorta di fuga. Immediatamente da parte della casa famiglia scatta la ricerca delle due fuggiasche, che però decidono di darsi appunto alla pazza gioia, almeno per un giorno, per riuscire a comprare appunto qualcosa nei negozi di un grande centro commerciale, anche per ritrovare appunto le ragioni della loro sofferenza, e soprattutto per Donatella cercare di rivedere suo figlio anche soltanto per pochi istanti. Ascoltiamo il trailer del film.
Beatrice adorata, lo sai che non possiamo farti uscire.
Le ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la corte, ma non mi tocchi.
Devi rispettare il patto terapeutico.
Tentativo di suicidio in detenzione?
Mi scusi a lei, la dottoressa. Beatrice,
sto socializzando.
No,
qui.
Si sta impicciando. Avanti, per cortesia. È un rapporto benefico per tutte e due. Io personalmente incoraggerei un'uscita in coppia.
Dice, sto troppo male per tenere il bimbo.
Una mattina vengono a prendermi le notte. C'è anche i carabinieri.
Allora curatemi, no? Datemi Elia. Che mi curate levandomelo.
Oh, c'è un autobus! Come si prende un autobus a casa? Come lo vedete? Avvenite!
Se denunciano la scomparsa si aggrava moltissimo la loro posizione.
E che dobbiamo aspettare? Che rapiscono il figlio? Che malmenino qualcuno?
La macchina!
Abbiamo anche una macchina! Ci diamo una pezza gioia!
Comunque, comprati un quadernetto per scrivere le tue cosine invece di avere tutto il corpo così, non...
Che bello!
Senza fine, tu trascini la nostra...
Adesso facciamo così, tu ti riprendi con calma e poi ti faccio portare in comunità.
E te, bimba mia, ti devi aiutare da sola.
Per poter ricordare...
Ma siete matte?
Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì.
Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle.
Meno male che ci sei te.
Te.
Tu per me sei sole e cielo. Tu per me sei tutto quanto.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.